Siamo riconoscenti per ogni cantico che possiamo cantare alla gloria di Dio. Siamo riconoscenti per la corale, grati per tutti coloro che partecipano a ciò che viene fatto per servire il Signore. Lo abbiamo detto abbastanza spesso, abbiamo una sola vita e questa vita appartiene al Signore. L'ha comprata, ne ha pagato il prezzo. Non apparteniamo più a noi stessi, ma a colui che ha dato la sua vita per noi. Paolo dice: la vita che vivo ora la vivo nella fede nel Figlio di Dio. E dice: perché se viviamo, viviamo per il Signore, se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo del Signore. Non può essere altrimenti, come abbiamo già sentito all'inizio, non si deve essere rimanere fermi, ma andare avanti con il Signore. Una penetrazione più profonda nella comunione con Dio, cercando e trovando l'unione con Lui, in modo che la grazia di Dio, tanto più a lungo, possa operare potentemente in noi attraverso la parola e lo Spirito e così via. Voglio dare il benvenuto a tutte e in particolare chiedere semplicemente di considerare una funzione religiosa come una funzione religiosa e di rimanere calmi durante la funzione. In questo luogo abbiamo riverenza per il Signore e per la Sua parola. È giusto che nella casa di Dio si rimanga in silenzio e che non siano le persone a parlare, ma Dio a parlarci attraverso la Sua parola. Vi diamo un caloroso e sincero benvenuto, ma chiediamo che il culto sia visto e vissuto come un servizio religioso. Si tratta che tutti siamo benedetti e non di disturbare gli uni gli altri. Un culto inizia e finisce. Nel frattempo a nessuno è permesso di entrare e uscire. La porta non deve oscillare, e non si deve disturbare gli altri, ma come ho appena detto, un culto nella presenza di Dio e la casa del Signore sarà chiamata la casa di preghiera per tutte le nazioni, ma tutti i popoli che si riuniscono nella casa di preghiera, tutte le nazioni, tutte le lingue, sono allora il popolo di Dio. Nel momento in cui diventiamo figli di Dio, apparteniamo alla grande famiglia di Dio. E come figli di Dio, scrive Paolo a Timoteo, dobbiamo sapere come comportarci nella casa di Dio, che è la colonna e il fondamento della verità. Così scrive a Timoteo. Quando la corale ha cantato il secondo brano, il secondo cantico, ho pensato a 2 Timoteo capitolo 4, versetto 7. Qui Paolo dice 2 Timoteo 4, versetto 7. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. In un altro posto scrive ai Corinti Paolo: chi combatte, combatta bene, altrimenti non sarà coronato. Combattere bene. Chi partecipa alla gara mette da parte tutto, non è appesantito o ingombrato, si libera per affrontare la gara. Così anche per noi. che mettiamo da parte ciò che ci ostacola per poter davvero avanzare nella fede e raggiungere insieme la meta per grazia. Leggerò alcuni passi della Bibbia. Li ho già citati brevemente ieri sera, ma vorrei leggerli dal capitolo 5 di Marco. Marco capitolo 5 dal versetto 30. Qui è scritto: subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso la folla, disse: chi mi ha toccato le vesti? I suoi discepoli gli dissero: tu vedi come la folla ti si stringe attorno e dici chi mi ha toccato? Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Abbiamo ascoltato attentamente, ma egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che le era accaduto, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: figliola, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male. Tutta la folla lo circondava, lo spingeva, lo toccava, ma c'era una donna che aveva una richiesta, che non spingeva solo perché gli altri spingevano, ma lo toccò con fede, nella convinzione che se lo avesse toccato sarebbe stata guarita. Questa era la fede che aveva nel cuore. E la fede condusse il miracolo della guarigione. I discepoli dissero: Signore, o Maestro, tu vedi come la folla ti si stringe attorno. Egli non si accontentò di questo, guardò tra la folla per trovare colei che lo aveva toccato con fede, con una richiesta nel cuore. E quando la vide, le parlò. L'abbiamo appena letto. Le disse: figlia mia, la tua fede ti ha salvato. Nel testo originale, salvezza e guarigione sono la stessa parola, a secondo di ciò che accade, se all'animo o al corpo. Nel testo originale la stessa parola. Il Signore è entrambe le cose, salvatore e guaritore. È stato ferito per i nostri peccati, percosso e martirizzato, il castigo è stato imposto su di Lui perché noi avessimo pace, e dalle sue ferite siamo stati guariti. Come il suo sangue è fluito per il perdono dei nostri peccati, così egli è stato percorso nel suo corpo e martirizzato perché noi potessimo essere guariti dalle nostre malattie. Siamo guariti per le sue lieviture. Le ferite erano colpi che gli sono stati dati, egli li sentiva nel proprio corpo, ciò che l'intera maledizione aveva portato con sé. Si è fatto maledizione per noi affinché potessimo diventare i benedetti da Dio. Quando ho letto che non si trattava di gente comune, ma di qualcuno con una richiesta molto speciale, mi sono chiesto quale fosse com'è con noi, qual è la nostra situazione. Siamo venuti solo per ascoltare la parola in generale, o siamo venuti per toccare il Signore ed essere toccati da Lui? Siamo venuti con uno scopo ben preciso, quello di sperimentare Dio. Chi viene da Lui deve sapere cosa vuole da Lui. Più volte il Signore chiese: che cosa volete che vi faccia? I ciechi risposero: recuperare la vista, i lebbrosi voglio essere purificato, gli zoppi voglio camminare. Egli disse una parola e fu fatto. Per favore, non limitiamoci a riunirci intorno a Lui come una folla, ma tocchiamolo con fede come individui, e la potenza verrà da Lui. Troviamo il passo biblico nel Nuovo Testamento per il corso dell'intera epoca della Chiesa in Ebrei, capitolo 4, versetto 15, Ebrei 4, versetti 15 e 16. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché Egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Che parola meravigliosa! Anche noi possiamo toccare il Signore, guardare a Lui con fede, trovare grazia per essere soccorsi al momento opportuno. Come ho detto, abbiamo ascoltato una parola meravigliosa come introduzione, l'abbiamo presa a cuore. Vorrei leggere alcuni passi dell'Antico Testamento e poi gettare un ponte con il Nuovo Testamento. Sapete che nell'Antico Testamento il Signore ha scelto Israele tra tutti i popoli, le lingue e le nazioni, per essere il suo popolo, ha stretto un patto con loro, ha benedetto Israele finché hanno camminato nelle sue vie e lo ha abbandonato quando ha disobbedito. Dio è un Dio santo, un Dio veritiero, non può permettere a tutti di fare ciò che vogliono. Proprio come un padre terreno educa i suoi figli, Dio vuole che noi siamo educati, che camminiamo nelle sue vie, che siamo obbedienti in modo che possa rallegrarsi di noi. Nella Genesi capitolo 1, versetto 32 è scritto: nonostante questo, non aveste fiducia nel Signore vostro Dio. Ciò che Dio ci chiede è la fede, la fiducia in Lui, nella Sua parola. E come abbiamo detto spesso, Dio è affidabile, la Sua parola è degna di fede. Ciò che ha promesso certamente lo manterrà. Dio vuole che ci fidiamo di Lui. Dio vuole che gli crediamo, che lo prendiamo in parola anche quando non vediamo nulla, come Abramo. Egli credette quando non c'era nulla da sperare, che Dio avrebbe mantenuto ciò che aveva promesso. La parola del capitolo 4 della Genesi, Genesi 5, capitolo 4, versetto 10. Ricordati del giorno che comparissi davanti al Signore, al tuo Dio, in Oreb, quando il Signore mi disse: radunami il popolo e io farò loro udire le mie parole, perché si imparano a temermi tutto il tempo che vivranno sulla terra, e le insegnano ai loro figli. Sono così riconoscente che Dio sia un Dio personale, non un'idea vaga che potrebbe essere da qualche parte nello spazio, ma un Dio personale che siede sul suo trono e che si è rivelato al suo popolo Israele e ai singoli uomini in un modo molto speciale, e spero che si sia rivelato anche a te personalmente. Il punto è che Dio ha stabilito una relazione personale con l'umanità in Cristo e che noi come individui riceviamo questa relazione personale con Dio attraverso Gesù Cristo nostro Signore. Nella Genesi capitolo 4 versetti 35 e 36 è scritto: tu sei stato fatto testimone di queste cose affinché tu riconosca che il Signore è Dio e che oltre a Lui non v'è nessun altro. Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per ammaestrarti e sulla terra ti ha fatto vedere il suo grande fuoco e tu hai udito le sue parole venire dal fuoco. Dio si è rivelato, non è il Dio silenzioso e nascosto, ma il Dio che parla e si rivela. Per tutti coloro che hanno fatto esperienza di Dio, Egli è la realtà più grande che esiste sulla terra, in cielo e nell'intero universo. In Esodo 8, versetto 5, Deuteronomio 8, versetti 5 e 6, Deuteronomio. Riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge suo figlio, così il Signore, il tuo Dio, corregge te. Osserva i comandamenti del Signore, tuo Dio, cammina nelle sue vie e temilo. Dio non solo ha parlato, ma vuole che ciò che è stato detto venga obbedito. Nel Deuteronomio 27 abbiamo una lista delle varie cose che Dio ha detto e anche nel capitolo 28. Esaminiamole un po'. Ne leggerò solo una parte, tutti noi possiamo leggere i capitoli per intero, ora o in seguito. Deuteronomio 27, dal versetto 9. Mosè, i sacerdoti, i levitici parlarono a tutto Israele dicendo: fa silenzio e ascolta Israele. Avete osservato la punteggiatura? Fa silenzio e ascolta, Israele. Permettetemi di fare un'osservazione, ma ci sono moltissimi che disturbano, che non sono disposti a tacere secondo la parola della Scrittura. Vi sarà dato aiuto stando in silenzio e aspettando. Il fratello Russ saprà sicuramente di cosa sto parlando quando glielo ricorderò. C'è una persona cara che ci chiama di tanto in tanto e mentre la conversazione avviene al telefono sentiamo sempre qualcun altro che parla in sottofondo. E non solo l'uomo che parla al telefono che avete come interlocutore, potete sentire la donna che parla ad alta voce in sottofondo per tutto il tempo della telefonata. Ci sono persone che non hanno imparato a tacere, nemmeno davanti a Dio. Parlano sempre hanno i loro suggerimenti, non sono disposte a fare silenzio davanti al volto di Dio per ascoltare davvero ciò che Dio ha da dire. La maggior parte si crea le proprie risposte, non ascolta correttamente. Qui ci viene detto, fa silenzio e ascolta Israele. È molto importante per tutti noi diventare silenziosi alla presenza di Dio, interiormente silenziosi per lasciare che Dio ci parli, che la sua parola penetri davvero fino a separare spirito e anima, midollo e ossa, come ci viene detto in Ebrei 4, versetto 12. Fa silenzio e ascolta Israele. Quando siamo alla presenza di Dio, dobbiamo ascoltare, ascoltare in silenzio, accogliere ciò che Dio dice affinché la parola possa diventare efficace nel nostro cuore e nella nostra vita. Poi segue, oggi sei diventato il popolo del Signore tuo Dio. Dio aveva scelto il popolo attraverso Abramo, Isacco e Giacobbe, ma poi è arrivata la sfida, è arrivata l'alleanza, il contratto di Dio con questo popolo di Dio e quindi tutti gli ammonimenti. E qui l'enfasi è posta sul fatto, oggi sei diventato il popolo del Signore tuo Dio. Dal momento, dal giorno in cui si è diventati figli di Dio e si è stati assegnati al popolo di Dio, bisogna mettersi di fronte alla parola del Signore, ascoltare in silenzio per poter poi mettere in pratica ciò che si ascolta attraverso la parola di Dio. Seguono poi 12 detti successivi che devono essere osservati perché la benedizione di Dio possa riposare su di noi. La prima in relazione alla seconda parte del primo comandamento, Deuteronomio 27, versetto 15. Maledetto l'uomo che fa un'immagine scolpita o di metallo fuso, cosa abominevole per il Signore, opera di un artigiano, e la pone in luogo occulto, e tutto il popolo risponderà e dirà Amen. Poi prosegue, maledetto chi disprezza suo padre o sua madre, e tutto il popolo dirà Amen. Maledetto chi sposta le pietre di confine del suo prossimo, e tutto il popolo dirà Amen. Continua e continua ancora avanti. Ma oggi non siamo qui per leggere le cose che si applicano alle persone che non seguono Dio, non gli credono, non si fidano di Lui, non lo servono, ma per visualizzare come sono i benedetti del Signore. Crediamo in ciò che Paolo ha scritto in Romani 16 come conclusione della sua ultima lettera alla Chiesa ai Romani. Qui dice in Romani 16 alla Chiesa di Roma, dal versetto 25, a colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti, ma che ora è rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche per ordine dell'Eterno Dio a tutte le nazioni. Perché? Perché ubbidiscono alla fede. Perché ubbidiscono alla fede. Tutte le rivelazioni che Dio ci ha già dato e forse ci darà ancora ciò che ancora non vediamo, forse lo vedremo. Non sono per arricchire la nostra conoscenza, ma per operare l'obbedienza della fede in tutti coloro che vengono a contatto con la predicazione del Vangelo. Viviamo in un'epoca in cui molti vogliono sapere tante cose e pensano che più ne sanno meglio è. La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Beata conoscenza, Gesù è mio, beata conoscenza per camminare sulle sue orme e credere come dice la Scrittura. Ora leggo il registro delle benedizioni nella speranza e nella fede che si applichi a noi e che possiamo essere ordinati e classificati da Dio come è scritto qui nel Deuteronomio 28 dal versetto 1 al versetto 14. Prendiamolo a cuore e facciamo parte di coloro che non solo siedono in mezzo a tanti, ma che come individui incontrano il Signore, lo toccano, si rivolgono a Lui, sono benedetti da Lui, come coloro che Egli può chiamare fuori dalla folla e parlarci, come coloro ai quali si rivela. Leggo da Deuteronomio 28, dal versetto 1. Ora, se tu ubbidisci diligentemente alla voce del Signore tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i Suoi comandamenti che oggi ti do, il Signore, il tuo Dio, ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra. Con questo inizia. Se fai, hai cura di fare secondo tutti i comandamenti che il Signore ha dato, il Signore, il tuo Dio, ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra. E tutte queste benedizioni verranno su di te e si compiranno in te. Ci vengono date, arrivano, si realizzano, diventano evidenti che Dio è con noi e ci ha benedetto. La parola benedizione non è un termine elastico che sta nell'aria. La benedizione si rivela attraverso ciò che Dio può fare per noi secondo la sua parola. Ad Abramo disse: io ti benedirò e tu sarai una benedizione. E tutte queste benedizioni verranno su di te e si compieranno per te. Contiamo come figli di Dio che siamo i benedetti del Signore e che Egli realizza ciò che ha promesso, lo porta a compimento. Se darai ascolto alla voce del Signore tuo Dio, ora segue un elenco di tutte queste gloriose benedizioni. Sarai benedetto nella città e sarai benedetto nella campagna. Il popolo di Dio è benedetto ovunque, sia in città che in campagna. Ovunque ci troviamo, chiunque Dio benedica è benedetto. Ricordate il tempo in cui Balak volle maledire il popolo di Israele e mandò a chiamare Balaam. Balaam si preparò a maledire ed ecco che dovette confessare che non poteva maledire ciò che Dio aveva benedetto e dovette ammettere: non c'è maledizione su Israele. Perché? Perché è benedetto scelto da Dio. La gente può dire quello che vuole. Chi è redento dal Signore, chi è benedetto dal Signore, rimane redento e rimane benedetto nel nome del Signore. Sarai benedetto nella città e sarai benedetto nella campagna. Benedetto sarà il frutto del tuo seno, il frutto della tua terra e il frutto del tuo bestiame. Benedetti i parti delle tue vacche e delle tue pecore. Tutto è benedetto. In tutta la fattoria, nella stalla, nel fienile, nel campo, sarete benedetti come un popolo benedetto dal Signore. Continua al versetto 5. Benedetti saranno il tuo paniere e la tua madia. Immaginate che Dio abbia pensato a tutto, ha pensato anche al nostro benessere terreno. Benedetti saranno il tuo paniere e la tua madia. Penso alla vedova dell'Antico Testamento, quando il profeta andò da lei e le disse: «Preparami qualcosa da mangiare». E lei rispose: «Non mi resta altro che un ultimo pasto per me e mio figlio, e poi moriremo». E poi moriremo. E il profeta dice: «Prima dammi a me qualcosa». Era una cosa difficile, ma cosa accadde? La farina non è finita, nell'olio, nella brocca è finito. Dio benedice i suoi anche nelle cose terreni. Essi non avranno poco, non dovranno mendicare, ma potranno dare e dare. Benedetti saranno il tuo paniere e la tua madia. Sorelle, non è una cosa meravigliosa essere benedette da Dio quando cuocete il pane o le impastate e siete consapevoli che Dio benedice, voi nel campo siete consapevole, Dio benedice, vivete in città e sapere che Dio benedice, vivere in campagna e sapere Dio benedice, Dio benedice. Dio non può fare a meno di benedire. Benedetti saranno il tuo paniere e la tua madia. Sarai benedetto al tuo entrare e benedetto al tuo uscire. Sempre benedetti, sia che andiamo che veniamo. Andiamo come benedetti del Signore, torniamo come benedetti da Dio. Non può essere altrimenti. Dia un popolo sulla terra. E per favore rendiamocene conto, la maledizione ci è stata tolta sulla croce del Golgota, affinché la benedizione di Dio potesse venire su di noi in piena misura. E vi assicuro, vi prometto che se Dio ci ha benedetti in Cristo, allora siamo in benedetti in eterno. Non può essere altrimenti. Come potrebbe Dio non darci tutto con Lui? Possiamo confessare con fede che i redenti, in quanto popolo di Dio, sono i benedetti del Signore, ovunque si trovino. Al versetto 7 ci viene detto cosa deve ancora accadere. L'Eterno abbatterà i tuoi nemici che si levano contro di te. Ho letto bene? Il Signore farà sì che i tuoi nemici, quando si alzeranno contro di te, siano sconfitti davanti a te. Non siamo io e tu a doverlo fare. Il Signore ci precederà combattendo per noi secondo la parola della Scrittura. Sta tranquillo e io combatterò per voi. Quante volte abbiamo letto questa frase? Quando il popolo di Dio si è affidato del Signore e non ha preso in mano la situazione, ma ha lasciato fare a Dio. Pensiamo addirittura a Davide, quando il popolo di Dio era vituperato e disprezzato e Golia lo affrontò, lui giovane che voleva portare cibo ai suoi fratelli che erano nell'esercito e ogni ginocchio era tremante, venne un pastore, ma venne con il Signore con lui, e non poteva sopportare di vedere il Filisteo incirconciso che si faceva beffe del popolo di Dio in questo modo. E quando vide questo, guardò e si chiese: sì, chi è questo Filisteo incirconciso? Con quale diritto bestemmia le file dell'esercito di Dio onnipotente? E sapeva: qui deve succedere qualcosa, non si può andare avanti così. Era interiormente commosso. Perché? Perché era dalla parte di Dio. E allora parlò: farò questa cosa con l'aiuto di Dio. Si presentò nel nome del Signore. L'ho già detto qui, chiunque abbia mai maneggiato una fionda come me, sono molto in là con gli anni. Quando ero giovane vivevo in campagna, non so quanti pali del telefono ho colpito i campanelli dalla cima. Non sono stato un bravo ragazzo, devo dire, ho fatto un sacco di cose, più che potevo, ma chiunque abbia mai maneggiato una fionda sa quanto sia difficile colpire correttamente il bersaglio. Ci vuole molta pratica, bisogna sapere quando mantenere il corpo e lasciare andare il nodo. E Davide non si era preoccupato, prese 5 pietre e una fionda, ma la prima fu un colpo diretto. Sono così grato a Dio che non ne abbia mancate 4 e poi alla fine l'abbia colpito, ma il primo colpo era andato al bersaglio. L'uomo fu messo fuori combattimento e la vittoria di Dio fu assicurata. In qualunque modo egli avesse lasciato andare la pietra, Dio l'avrebbe presa e l'avrebbe indirizzata al suo posto. Quest'uomo aveva una tale fiducia nel Signore, non credo che fosse nervoso e pensasse: ora prendi la mira e colpisci il bersaglio. Sapeva una cosa: nulla può andare storto nel nome del Signore, nulla può andare storto nel nome del Signore. Se siamo dalla parte di Dio e ci fidiamo del Signore, lo sappiamo. Questo è il posto in cui Dio mi ha messo, questo è il mio compito in questa situazione. Ecco perché sono qui, per fare ciò che deve essere fatto ora nel nome del Signore. Sapeva che Dio l'aveva incaricato di farlo e fu fatto. Continua a leggere a partire dal versetto 7. Il Signore farà sì che i tuoi nemici, quando si alzeranno contro di te, siano sconfitti davanti a te. Usciranno contro di te per una via e per 7 vie fuggiranno davanti a te. Sapete che quando un esercito attacca, arriva una grande forza. E quando viene sconfitto, viene sconfitto in ogni modo. Sconfitto e colpito. E allora tutti cercano di scappare in qualche modo. Arrivano da una via, dispersi, sconfitti, vanno per 7 vie sconfitti, tornando indietro, chiunque sia rimasto nella battaglia. Continua al versetto 8. Il Signore ordinerà e la benedizione verrà su di te. Avete letto? Il Signore ordinerà e la benedizione verrà su di te. O Dio, la tua benedizione venga su di noi. In città, in campagna, dovunque sia, Signore, la tua benedizione sia su di noi. Così è scritto: il Signore ordinerà e la benedizione verrà su di te, sui tuoi granai e su tutte le tue imprese. Ti benedirà nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà. È semplicemente meraviglioso che il Signore si sia preso cura di tutto e che noi dobbiamo solo fidarci di Lui e seguirlo con obbedienza affinché la sua benedizione si manifesti. La benedizione è legata alla fede, anzi all'obbedienza della fede nel fare ciò che Dio ci ha comandato. Il Signore ordinerà e la benedizione verrà su di te. Lo desidero per me, lo desidero per tutti noi, che il Signore, il Dio Onnipotente, conceda la sua benedizione su di noi. C'è un passo probabilmente il capitolo 4 in cui il Signore ordina ai servi di Dio come devono impartire la benedizione al popolo di Israele. Deuteronomio 4, capitolo 6, Deuteronomio 4, capitolo 6, dal versetto 22. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ad Aronne e ai suoi figli e di loro: voi benedirete così i figli di Israele, direte loro: il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il tuo volto, il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Così metteranno il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò. Non è una parola meravigliosa? Benediciamo nel nome del Signore. Benediciamo perché Dio ha benedetto. Questo significa noi non possiamo affatto benedire, possiamo solo pronunziare la benedizione, il desiderio che Dio benedica. È Dio che benedice per l'eternità e coloro che Egli ha benedetto rimangono benedetto. Ma come è scritto qui, voi benedirete così i figli di Israele, direte loro. Questo deve essere fatto sempre nel nome del Signore. Dio non si nasconde sotto molti titoli, Dio si rivela nel suo nome. Nell'Antico Testamento, nel nome di alleanza Yahweh, come essere eterno, nel Nuovo Testamento, nel nome di Gesù, Yahweh, Salvatore. Egli ha un nome, tu gli porrai nome Gesù, perché è Lui che salverà il suo popolo dai suoi peccati. Qualsiasi cosa facciamo in parole o in opere, lo facciamo nel nome del Signore Gesù Cristo. Leggiamo ancora qui al versetto 9. Il Signore ti costituirà suo popolo santo, non solo redenti, ti costituirà suo popolo santo, come ti ha giurato. Se osserverai i comandamenti del Signore tuo Dio e se camminerai nelle sue vie, tutti i popoli della terra vedranno che tu porti il nome del Signore e ti temeranno. Anche questa parola mi va a cuore. Il popolo di Israele dovrebbe essere così benedetto che tutto il mondo, che tutte le nazioni riconoscano che questo popolo è il popolo benedetto di Dio. Lo rileggo. Il Signore ti costituirà suo popolo santo, come ti ha giurato, se osserverai i comandamenti del Signore tuo Dio e se camminerai nelle sue vie. Tutti i popoli della terra vedranno che tu porti il nome del Signore. Amati, questo è ciò che deve accadere nella Chiesa del Nuovo Testamento, che sarà benedetta alla fine come fu benedetta all'inizio, che la benedizione di Dio sarà rivelata in modo potente attraverso l'opera soprannaturale dello Spirito in coloro che vengono sotto il suono della parola, che sarà rivelato in loro che il popolo di Dio è benedetto e non solo e non solo parla di benedizione. Tutti i popoli della terra vedranno che tu porti il nome del Signore. Che sia così per noi, per tutto il popolo del Signore, per la Chiesa del Dio vivente, che possiamo essere giustamente essere chiamati Chiesa del Signore, perché la benedizione del Signore può essere rivelata in noi attraverso di noi. Chi vuole essere benedetto da Dio secondo le Sacre Scritture, chi vuole appartenere al popolo di Dio che è benedetto, credo che questo sia il desiderio di tutti noi, non solo di essere redenti, ma di essere consacrati al Signore, di essere santificati, di vedere la sua vera benedizione rivelata nella diversità in mezzo a noi, nella nostra vita. Il versetto 11 è scritto: il Signore, il tuo Dio, ti colmerà di beni, moltiplicherà il frutto del tuo seno, il frutto del tuo bestiame, e così via, benedicendo. E poi, che il Signore giurò ai tuoi padri di darti, il Signore aprirà per te il suo buon tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia al tempo giusto e per benedire tutta l'opera delle tue mani. Tu presterai a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito. È così che Dio ha voluto benedire, è così che ha benedetto. Tutto è riuscito per coloro che hanno confidato nel Signore. Ancora oggi si dice che il popolo ebraico siano i migliori commercianti che riescono in tutto e per tutto. Dio ha benedetto chi conosce un po', chi ha letto un po', sa chi fa gli affari finanziari di tutto il mondo. Dio ha benedetto e sarà per sempre così. Il versetto 13 dice: il Signore ti metterà alla testa e non alla coda. Sarai sempre in alto e mai in basso, se obbedirai ai comandamenti del Signore tuo Dio, che oggi ti do, perché tu li osservi e li metta in pratica. Non ci sono parole per tutte queste promesse di benedizione, e tutto ciò che è scritto qui dovrebbe realizzarsi in noi attraverso di noi. Che si veda che Dio ha un popolo sulla terra, una chiesa, chiesa acquistata con il sangue, che è stata benedetta con ogni benedizione spirituale di Dio che esiste nei regni celesti, perché così è scritto. Tutto ciò che il Signore desidera è che crediate, che lo seguite e lo servite con obbedienza. E qui dice: ti metterà alla testa e non alla coda. Non uno che viene per ultimo, ma per primo, andando prima di tutti, perché Dio ha benedetto. Amati, il Signore ha un popolo sulla terra da cui ha tolto la maledizione, un popolo che ha benedetto. E se lo ha fatto, nessuno può cambiarlo. Dobbiamo e possiamo confidare completamente in Lui, sapendo che Egli farà tutto bene per la gloria e l'onore del suo santo nome. Poi il versetto 14 conclude: e se non devierai né a destra né a sinistra da alcune delle cose che oggi ti comando, per andare dietro ad altri dei e per servirli. dia un popolo che non serve altri dei, un popolo che non fa di un solo Dio più dei, ma che crede all'unico vero Dio che si è rivelato a noi personalmente in Gesù Cristo. Come abbiamo detto abbastanza spesso, c'è solo una sola rivelazione di Dio, una rivelazione personale di Dio, ed è avvenuta in Gesù Cristo nostro Signore. E chi fa l'esperienza con Lui come risorto esclamerà come Tommaso: mio Signore e mio Dio. Pietro dice ancora: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. La risposta fu: non te lo ha rivelato la carne e il sangue, ma il Padre mio che è nei cieli. Ma dopo la risurrezione, il nostro Signore disse: a me è stata data ogni autorità in cielo e in terra. Come abbiamo appena detto, Tommaso, quando vide il Signore risorto, esclamò: mio Signore e mio Dio. Il nostro Signore è Figlio di Dio, Figlio dell'uomo, Figlio di Davide, Mediatore, Avvocato, Re, Sacerdote e Profeta. È molte cose, deve essere molte cose. Ma se andiamo fino in fondo, allora lo vediamo come il Signore, come Dio, come colui che si è rivelato a noi. Non c'è bisogno di dire molto di più su questo. È una rivelazione che ricevono solo coloro che vengono veramente al Signore e ai quali Egli può rivelarsi. Ci sono molte parole della Scrittura che si potrebbero ancora leggere. Vorrei concludere, forse il fratello Rus ha ancora qualche pensiero da rivolgerci. Rendiamoci conto con fede oggi che Dio ha una Chiesa benedetta sulla terra, una Chiesa redenta, consacrata a Lui, santificata a Lui, benedetta, che vuole usare come portavoce, come luogo reale di rivelazione della sua benedizione qui sulla terra. Non le altre nazioni, ma il popolo di Dio deve essere benedetto da Dio in modo visibile, tangibile, nei campi, nelle case, nella vita terrena e spirituale. Dio è un Dio benedicente. Credo che abbia benedetto anche noi, abbia spianato le nostre vie, abbia aperto i nostri cuori affinché potessimo ricevere ciò che aveva da darci. Anche oggi possiamo avvicinarci al nostro Signore, al nostro intercessore, al trono della grazia, per essere nuovamente benedetti da Lui. Ricevete e accogliete questo, il fatto che ci è concesso di appartenere alla Chiesa del Dio vivente per grazia. Come abbiamo visto, Dio parlò a Israele e gli disse che doveva tacere. Vedete, non parlare, tacere. Due parole: non parlare, tacere. Quando Dio parla non dobbiamo intervenire, allora lo lasciamo parlare e apriamo il nostro cuore affinché ciò che dice possa penetrare in noi e diventare una vera rivelazione nel nostro cuore. Che l'obbedienza della fede si realizzi attraverso la predicazione della parola, attraverso l'annunzio del glorioso Vangelo del nostro amato Signore e Salvatore Gesù Cristo. Prendetelo a cuore. la maledizione è stata tolta da noi, la benedizione di Dio è venuta su tutti noi attraverso Cristo. Forse c'è un'altra parola della lettera ai Galati che vorrei leggere, perché è scritto proprio lì, nero su bianco, sulla benedizione che dovremo ricevere attraverso Cristo. Galati capitolo 3, versetto 8, dal versetto 8. La scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, pronunziò ad Abramo questa buona notizia: in te saranno benedette tutte le nazioni. In tal modo coloro che hanno la fede sono benedetti con il credente Abramo. Potete continuare a leggere, io ho detto che volevo finire. C'è un'altra parola nello stesso capitolo, Galati 3, si potrebbe leggerlo tutto. Si tratta della benedizione di Dio in Cristo. Ed è il versetto 22, Galati 3, versetto 22. Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. E poi c'è certamente un'altra parola in cui si parla di benedizione, forse i versetti 15 e 17, potete leggerli tutti. Dio ci ha benedetti in Cristo. Accettatelo, credetelo, e noi lo sperimenteremo e ne saremo testimoni. E gli altri dovranno fare lo stesso, perché vedranno che Dio ci ha benedetti con ogni benedizione che c'è nel mondo celeste in Gesù Cristo nostro Signore. Sia lodato il suo nome meraviglioso e santo. Amen.